dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose.
Quando la vie è en rose, ha un altro sapore. Tutto ci sorride, ma arrivare a quel punto non sempre è scontato. La vita è un percorso meraviglioso, una strada non sempre facile da trovare, a volte tortuosa, a volte fortunatamente anche in discesa. La strada, una metafora perfetta della vita, c'è un punto di partenza, c'è soprattutto un viaggio, un percorso fino ad arrivare alla meta finale. Sceglierla se... farla da solo in compagnia non è né banale né secondario. Dante percorre una strada lunghissima e accanto a sé ha sempre qualcuno. Per due terzi del viaggio Virgilio, quindi Beatrice. Ulisse prima degli ultimi passi in solitaria è affiancato dai suoi stessi uomini che soli sarebbero incapaci di arrivare alla meta. Ci sono tante strade, non tutte semplici, non tutte conosciute, non tutte hanno un nome. Anche oggi così siamo pronti a scoprirne una insieme a voi. Buongiorno e ben ritrovati da Mille Storie. Non ha un nome la strada che imbocca il 24 aprile insieme al fratello. Non ha un nome, ma una meta. Quella meta è posta al termine di un percorso difficile da decifrare. È una meta presa a schiaffi costantemente dal vento, non una brezza qualunque. Lo chiamano Mistral. Se fissi la cima, il punto d'arrivo, quando il sole picchia forte e il cielo azzurro, il rischio è di rimanere accecati. Quel monte toglie il respiro. Francesco però non è solo, con lui c'è il fratello Gherardo. Sale e il respiro è l'unica cosa che percepisce. Sì, ma quale respiro? Quello affannato di chi passo dopo passo non osa nemmeno alzare lo sguardo per la paura di trovarsi il gigante severo fermare il suo cammino, oppure quello regolare della montagna stessa. Presto scopre quanto dura sia quella strada, prova a cambiare, a imboccare tratti e sentieri meno ripidi, spera così di alleggerire la fatica del cammino, ma più volte è costretto a constatare che per raggiungere l'obiettivo lo sforzo dovrà essere pari, se non superiore, a quella salita. Quella strada potrà non avere un nome, ma non è percorribile facendo capo a una qualsiasi scorciatoia. Francesco Petrarca sale sul Monte Ventoso, impiega 2 giorni nel 1336, con sé pochi viveri per il sostentamento e in tasca un libretto di piccola mole. Sono le Confessioni di Sant'Agostino. Una volta in cima lo apre e quasi per caso, ma sappiamo che un caso non è, e legge: «E gli uomini se ne vanno ad ammirare gli alti monti e i grandi flutti del mare e i larghi letti dei fiumi e l'immensità dell'oceano e il corso delle stelle». E trascurano se stessi. Aimsha è sanscrito, il suo significato è tanto chiaro quanto bello, quanto difficile da rispettare purtroppo per l'uomo. Non violenza. Quel minuscolo uomo magro come un picco della non violenza ha fatto la sua bandiera, il suo credo. Grazie alla non violenza ha cambiato letteralmente il mondo. In nome della non violenza ha fatto tanta strada, dall'India all'Inghilterra, per tornare a casa e ripartire per il Sudafrica, dove scopre la sua vera vocazione. Nasce in un villaggio di pescatori. A scuola non brilla, ha problemi, dicono, con le tabelline e i numeri. Lo capisco benissimo. Così gli studi lo porteranno su un'altra strada, quella delle parole, dell'eloquio da perfezionare, da rendere sempre più fluido, parole che con tono gentile si trasformino una volta in pietra, della pietra più dura e impossibile da scalfire. Ma prima Mohandas deve chinare il capo a un mondo legato a rituali vecchi di secoli. Deve sposarsi a soli 13 anni. Kasturba l'ha prescelta, la ragazzina che la sua famiglia sceglie per lui, perché l'amore non conta, contano le tradizioni. Eppure Mohandas e Kasturba imparano ad essere una coppia, prima poco più che bambini, quando si dovrebbe pensare a giocare, a fare i fidanzatini, a emozionarsi per il primo bacio, non a creare una famiglia, a trovare un tetto sotto il quale farla crescere. Lo so, sono anni lontani e diversi, ma fa sempre una strana impressione tutto questo. Il loro è un connubio indissolubile, un marito che scopre la sua strada lontano da casa, in una terra in cui gli uomini non sono considerati uguali. È una moglie ancora più determinata, prima ad essere compagna, ma soprattutto spalla più importante di quanto si creda in mille battaglie. Perché alla fine, sì, l'amore conta, e come.
Io e te ne abbiamo vista qualcuna, vissuta qualcuna, ed abbiamo capito per bene il termine insieme. Mentre il sole alle spalle pian piano va giù, e quel sole vorresti non essere tu. E così hai ripreso a fumare, a darti da fare, è andata come doveva, come poteva. Quante briciole restano dietro di noi, o brindiamo alla nostra o brindiamo a chi vuoi. L'amore conta, l'amore conta. Conosci un altro modo per fregar la morte? Nessuno dice mai. Peccato per quelle promesse, oneste ma grosse, ci si sceglie per farselo un po' in compagnia. Questo viaggio in cui non si ripassa dal via, l'amore conta, l'amore conta, e conta gli anni a chi non è mai stato pronto.
Conta l'amore, conta più di quanto non si possa pensare, soprattutto nella vita di Mohandas Karamchand Gandhi. Ama il suo lavoro, lo ha preso in Inghilterra e, tornato in India, prova a dimostrarlo. Ma Gandhi è timido, Gandhi non conosce poi così bene le leggi indiane e nel giorno più importante, la sua prima causa da principe del foro, va in panico. Quando tocca a lui controinterrogare, sviene sulla sua sedia. Una volta ripreso, si dovrà pagare di tasca propria la parcella al suo cliente per aver fallito miseramente. Diciamo che ci sono inizi più incoraggianti. Il coraggio però lo trova tempo dopo, in Sudafrica. È su un treno, nel suo elegante abito, con un regolare biglietto di prima classe in tasca, che mostra naturalmente al controllore. Ma quello nemmeno guarda il tagliando. Gli ringhia che quelli come lui devono viaggiare in terza classe. E ringraziamo che non c'è la quarta. Mohandas è timido, l'ho detto, introverso, ma per la prima volta trova la forza di fare ciò che non avrebbe mai pensato. Non reagisce, no, non alza la voce, o meglio, lo fa con pacatezza, con parole rispettose, non urlate, ma ferme, granitiche. Lui nulla cambierà, alla prima fermata lo fanno scendere dal treno alla stazione di Maritzburg. Lui si siede in sala d'aspetto, inizia a pensare, a meditare, lo fa per tutta la notte. Ha 24 anni, alza lo sguardo dal pavimento che fissa da diverse ore e la vede. Vede la strada, vede la sua strada. In Sudafrica rimane 20 anni e lo fa con un solo obiettivo, difendere i suoi connazionali dai soprusi dell'apartheid. Convince altri avvocati ad affiancarlo, difende ogni giorno, giorno dopo giorno, chi si vede privato di normalissime e umanissime libertà. In tanti modi, anche con lo sport. Da ragazzino è praticamente allergico a qualsiasi attività, ma nel calcio trova una fonte di ispirazione e aggregazione. Tranquilli, non vi siete persi nulla, non nasce Gandhi il fenomeno su un campo da calcio, ma un dirigente, quello sì, che fonda tre squadre, curiosamente tutte con lo stesso nome, Passive Resistor Soccer Club, a Durban, Pretoria e Johannesburg, perché non c'è una sola strada per arrivare alla meta. A Johannesburg invece dovete sapere che c'è una strada che forse Gandhi avrà anche percorso, una strada speciale e unica al mondo, Vilakazi Street, a Soweto. È speciale perché è l'unica al mondo ad aver ospitato la casa di due premi Nobel per la pace, Nelson Mandela e l'arcivescovo Desmond Tutu. Il Nobel per la pace, quello che Gandhi non vincerà mai, sembra incredibile, ma è così, viene nominato per 5 volte, 37, 38, 39, quindi 47 e 48, mai scelto, e quando si decidono non sarà possibile consegnarlo perché il Nobel non può essere postumo. Anni dopo, molti anni dopo, è il 2006, da Stoccolma faranno sapere, è stato un errore. Non è un errore, invece, è una dedica sentita, il discorso di Martin Luther King nel 1964, come quello del Dalai Lama nel 1989, che definirà Gandhi il mio mentore quando toccherà a loro ricevere il premio. Ma come detto siamo in Sudafrica, dove Gandhi fa l'ultimo passo verso la definitiva trasformazione, quella da semplice, determinato, educato avvocato a uomo dalla grande anima, nel nome oltre che nei fatti. Nasce proprio in quei giorni, in quel periodo, il Mahatma, la grande anima. Non posso dire che non gli piaccia quel titolo, però fatica ad accettarlo. Lui che ricorda che ogni uomo è uguale, che non ci sono differenze, non può pensare che ci siano anime grandi e anime piccole. Lui. Noi invece possiamo farlo. Gandhi preferisce di gran lunga come verrà chiamato in India, dove torna appunto dopo 20 anni. A casa, per tutti è Bapu, semplicemente padre, o meglio papà di un nuovo modo di vivere, di una nazione intera, quella che nasce ufficialmente nel 1947 con buona pace di Churchill, che così parla di lui: un fakiro sedizioso che se ne va in giro mezzo nudo.
Chances grow.
La pace, l'amore non hanno una sola lingua. Questa è quella di Bob Marley, la pace e l'amore del Mahatma Gandhi, vegetariano da quando ha 18 anni, da quando è in Inghilterra per studiare e diventare un avvocato. Poi noci, frutta e poco altro. Il digiuno praticato prima per avvicinarsi a Dio, per espiare le proprie colpe, ma soprattutto per lottare, per rivendicare i più basilari diritti. Con la meditazione, la forza delle parole, ma pure con la forza delle gambe. Sì, perché la strada per Gandhi non è solo una metafora di vita e di lotta. Sono chilometri da percorrere nei suoi sandali, su quelle gambe esili ma forti, forti come il ferro. Le sue marce diventano il mezzo più potente per le rivendicazioni. E se ne devo scegliere una, non posso che andare al 1930. L'impero britannico impone un peso crescente con una delle tasse più antiche al mondo, quella sul sale. È un bene prezioso da sempre il sale, perché è fondamentale in primis nella conservazione. È metà marzo quando Gandhi inizia la sua marcia, una marcia che si concluderà il 5 aprile. A 61 anni percorre qualcosa come 385 chilometri e non è una novità per lui, perché si sposta a piedi e che si sposta a piedi calcoleranno anni dopo, avrà percorso in media ogni giorno della sua vita qualcosa come, udite, 18 chilometri, significa due volte più o meno il giro del mondo, e ne avrebbe fatti ancora molti di più se poco dopo le 17 del 30 gennaio del 1948 Gandhi esce dal palazzo di Ghansham Das Birla, dove è ospite. Lui è un sostenitore da sempre di Gandhi, o è un filantropo, possiamo dire che ormai è un suo amico. Gandhi attraversa lentamente il breve prato che lo divide dal podio in legno dal quale è solito parlare ai suoi fedeli. Come sempre ci sono centinaia di persone in attesa del Mahatma per unirsi a lui nella preghiera. Gandhi avanza lentamente e sostenuto dalle due nipoti, da Alva e Manu, una da una parte e una dall'altra. Sorride con l'abituale piega dolce amara delle labbra, con i suoi occhi che regalano bontà da dietro quegli occhialini tondi. La folla si apre al suo passaggio, un po' come il Mar Rosso si apre davanti a Mosè, e le fronti si inchinano ogni volta verso terra quando lui passa. Un giovane indù, a quel punto, alto, in divisa militare khaki, si fa largo fra i fedeli e, giunto a circa 2 metri da Gandhi, esplode d'improvviso contro di lui. 1, 2, 3 colpi, uno dietro l'altro. Poi l'assassino si inchina con le palme giunte sulla fronte e il Mahatma fa in tempo a dire: «Amico, sei giunto troppo tardi». Il sangue impregna velocemente la sua tunica. Così muore il corpo del Mahatma Gandhi. Cade riverso fra le braccia della nipote sedicenne Ilva Gandhi. Ha la forza ancora però di sollevare le braccia e piegare le mani nel rituale saluto alla folla. Solo allora i fedeli più vicini reagiscono, scagliandosi sull'assassino, il quale prova a rivolgere la stessa arma usata contro il Mahatma su se stesso per tentare di uccidersi. Un colpo gli sfiora la fronte in un tentativo di linciaggio stroncato dalla polizia. Mentre l'uomo, l'indù della casta elevata dei Marat, viene portato alla stazione centrale di polizia, un medico indù che è tra i fedeli si precipita a soccorrere Gandhi. Per un attimo la speranza si riaccende. È il sorriso dello stesso Gandhi a regalare quella speranza. L'ultimo gesto di un'anima buona, ma buona fino all'ultimo istante, fino all'ultimo secondo, fino all'ultima parola. Non infierite sul mio assassino. Poi piega il capo e chiude gli occhi. Sono le 17:46 a Nuova Delhi del 30 gennaio 1948.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice 'neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens
and stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Of Minneapolis. Trump's federal thugs beat up on his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, our Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. But they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of
ice out now,
our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis.
I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26.
We'll take our stand for this land and the stranger in our midst.
We'll remember the names of those who died
on the streets of streets of Minneapolis.
Non è un caso, no, non è assolutamente un caso. Da quella storia incredibile che è la vita del Mahatma Gandhi a Bruce Springsteen, perché una protesta può essere silenziosa, incessante come una marcia senza fine, potente come uno sguardo dietro sottili occhiali rotondi, ma può essere potente come le parole, quelle che Springsteen ha messo una in fila all'altra nemmeno una settimana fa. Lo ha raccontato proprio lui. Sabato scorso che cosa fa? Prende un foglio, una penna e scrive. Il giorno dopo quelle parole trovano una musica ad accompagnarle. Lo fa per dare voce, per dare una risposta a qualcosa di brutale, e lo spiega lui stesso, al terrore di Stato che sta colpendo la città di Minneapolis. Sì, ha voluto dedicare alla popolazione di Minneapolis questa canzone. Lui dice ai nostri vicini immigrati innocenti, alla memoria di Alex Pretty e Renee Good. Minneapolis, dice, è una città in fiamme, fuoco e ghiaccio sotto gli stivali di un occupante, sotto l'esercito privato di un re, come definisce Bruce Springsteen il presidente Trump. E non si ferma qui, perché va avanti e dice: se credete nella democrazia, nella libertà, se pensate che la verità conti ancora, che valga la pena parlarne e lottare per essa, se credete nella forza della legge e che nessuno sia al di sopra di esse, Se vi opponete a truppe federali pesantemente armate e mascherate che invadono le città americane usando tattiche da Gestapo, sono parole di Bruce Springsteen, contro i nostri concittadini, se credete che non si debba essere uccisi per aver esercitato il diritto americano di protestare, allora mandate un messaggio a questo presidente. E questo è il modo che ha scelto Bruce Springsteen per far sentire la propria voce con le sue parole, così come aveva fatto anni e anni fa il Mahatma Gandhi. Messaggio forte, fortissimo, questo per le strade di Minneapolis. 31 anni fa, invece, erano altre le strade che percorreva Bruce Springsteen. Che dire, è stato bello anche quest'oggi fare tanta strada in vostra compagnia, scoprire delle strade nuove. Ci ritroveremo tutti insieme martedì con Mille Storie. Perché? Perché lunedì c'è una grande sorpresa, un grande ospite, non vi dico altro, ma alle 11 sintonizzatevi, cioè, sarete già su Rete 1 come sempre, però siateci perché ci sarà un grande ospite a farvi compagnia. Fra poco le notizie in lingua facile e poi ci sentiamo venerdì, come ogni venerdì, e tranquilli, anche se non doveste avere una domanda, io sono certo che Sergio Savoia e Danny Rauseo avranno una risposta anche per voi.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une grande part de bonheur.